Cisgiordania il ministro di estrema destra Smotrich annuncia più di 3.000 nuove abitazioni nei territori occupati, un controverso piano che, se approvato, bloccherebbe una soluzione dei due stati. Intanto a Gaza continuano i bombardamenti, almeno 54 palestinesi sono stati uccisi, 22 stavano cercando aiuti umanitari. Il vertice Trump-Putin in Alaska si aprirà con un faccia a faccia tra i due presidenti, solo dopo sarà allargato alle delegazioni dei due paesi. Il Cremlino non si parlerà solo di Ucraina, si discuterà anche di cooperazione economica e commerciale. A Londra è in corso un incontro tra il premier Starmer e il presidente Zelensky. Proseguono le ricerche dei dispersi del doppio naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Le vittime sono 27, ma potrebbero salire a una quarantina. Intanto continuano gli sbarchi sull'isola. 156 le persone soccorse durante la notte. Questa mattina a Genova le commemorazioni per il 7° anniversario del crollo del Ponte Morandi, in cui morirono 43 persone. Il messaggio del presidente Mattarella è un disastro che richiama alle responsabilità pubbliche e private in materia di sicurezza delle infrastrutture. Buongiorno dalla redazione, le 12:32 minuti, il giornale radio. Come sentivate dai titoli, il ministro delle finanze israeliano di estrema destra Smotrich ha annunciato la sua intenzione di approvare la costruzione di 3.400 unità abitative in Cisgiordania. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, si tratta di un piano che è stato ritardato per anni sotto la pressione internazionale, perché potrebbe avere implicazioni drammatiche per le prospettive di una soluzione a due stati. Se venisse approvato, potrebbe dividere di fatto la Cisgiordania in due parti, bloccando la creazione di uno Stato palestinese. Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
Mentre gli israeliani stanno bombardando, affamando Gaza, e quindi tutta l'attenzione è lì, più sotto traccia c'è un'espansione, anche accompagnata da violenze, delle colonie in Cisgiordania, dove in soldoni gli israeliani puntano ad allargare l'area C, che è di fatto annessa, possiamo dire, a Israele. E questi annunci da un lato seguono appunto questo trend di allargamento, ma sono anche un po' un modo di fare la voce grossa, perché comunque pare che questo allargamento dell'attacco a Gaza ci sarà, colpirà Gaza City, ma non è quello che vorrebbe Smotrich. Quindi sul piano di politica interna Smotrich sta un po' perdendo, perché Netanyahu tiene una linea mostruosa, ma che non è estremista come quella che vorrebbe Smotrich, e quindi lui si rifà sulla Cisgiordania. Nel governo israeliano c'è uno scontro tra estremisti più estremisti, dove Netanyahu è l'estremista e Smotrich è lo più estremista. Su Gaza sta vincendo Netanyahu, è riuscito a imporre la sua linea, che è: continuiamo il massacro, attacchiamo Gaza City, ma non cerchiamo di occupare almeno subito l'intera striscia di Gaza, perché i nostri soldati dicono che non ce la fanno a farla. E quindi Smotrich, che vorrebbe ripopolare Gaza di colonie israeliane, sta perdendo. Capisce anche di non poter vincere, perché poi non è fattibile. Però dov'è che può vincere? Sulla Cisgiordania, perché lì sono d'accordo sia gli estremisti che i più estremisti, perché non è militarmente così pericoloso, è fisicamente fattibile.
Nelle stesse ore dell'annuncio di Smotrich, 100 ONG internazionali, tra cui Oxfam e Medici Senza Frontiere, hanno inviato un appello ad Israele per dire basta all'uso degli aiuti umanitari come arma di guerra, mentre nella striscia di Gaza la carestia si aggrava. Le ONG accusano Tel Aviv di non aver autorizzato nessun loro carico di aiuti umanitari dal 2 marzo, nonostante le ripetute richieste. La distribuzione infatti è stata gestita unicamente dalla controversa Gaza Humanitarian Foundation. Nelle ultime 24 ore intanto almeno 22 palestinesi sarebbero morti mentre cercavano aiuti umanitari, si aggiungono agli oltre 900 che secondo le Nazioni Unite sono morti mentre cercavano di procurarsi del cibo a Gaza. Almeno 32 persone sono state uccise questa mattina dagli attacchi israeliani. Iniziano ad emergere i primi dettagli del vertice tra Trump e Putin che si svolgerà domani in Alaska ad Anchorage. L'inizio è previsto alle 21:30 ora italiana e partirà subito con un bilaterale tra i due presidenti. Solo successivamente verrà aperto alle delegazioni dei due paesi. Con il presidente russo ci saranno i vertici del governo di Mosca, il ministro degli esteri, degli interni, della difesa, oltre al consigliere economico del Cremlino. Trump e Putin domani discuteranno anche di cooperazione commerciale ed economica, ha dichiarato questa mattina il governo di Mosca. Intanto a Londra è in corso, iniziato da poco, un incontro tra il presidente Zelensky e il primo ministro britannico Starmer. Su cosa ci si può aspettare dal vertice di domani in Alaska? Ascoltiamo l'ex ambasciatore Giampaolo Scarante, docente di teorie tecniche della negoziazione internazionale.
Il vertice di Anchorage ha suscitato troppe aspettative, perché in realtà non si tratta di un vertice sull'Ucraina, ma si tratta di un vertice fra Stati Uniti e Russia che parleranno di tante cose, in particolare dell'Ucraina. Come ha detto Rubio, sarà un vertice soprattutto esplorativo, preparatorio, diretto a verificare se ci sono le condizioni per un cessato il fuoco. L'Europa cerca di ritagliarsi un ruolo, e certamente ha diritto e ha tutte le condizioni per farlo, ma è qualcosa che avrà i suoi tempi, cioè se ci sono le condizioni per una tregua non è il vero negoziato inizierà dopo e quindi si comincerà a parlare di territori, accesso alla NATO, all'Unione Europea, tutti questi grandi temi sul terreno e una epoca successiva. Ora, quando i paesi europei che si sono riuniti parlano di paletti preventivi, nessuna cessione di territorio, eccetera, ecco, portano le cose molto avanti, rischiano di complicare questo momento più che aiutarlo.
Perché addirittura già si parla di soluzione coreana, lei ci dice che è fin troppo presto per poter visualizzare delle soluzioni.
Se esistono le condizioni per un cessato il fuoco è già un passo in avanti, diciamo, notevole. A quel momento, come appunto può avvenire, o come è avvenuto in Corea, ma non solo in Corea, anche in altre parti, per esempio nel Nagorno-Karabakh, in quel momento partirà poi un negoziato molto difficile e molto complesso in cui tutti avranno un loro ruolo, anche l'Unione Europea, all'interno di questo complesso negoziato che credo potrebbe anche durare moltissimo tempo.
In Spagna la situazione degli incendi resta critica, lo ha detto questa mattina il primo ministro Pedro Sánchez in un messaggio di condoglianze per la terza vittima dei roghi che da giorni divampano in tutto il paese. Si tratta di un uomo di 36 anni che aveva partecipato ad un'operazione antincendio in Castiglia León, una delle regioni più colpite dalle fiamme. La Francia ha inviato due aerei antincendio Canadair per supportare le operazioni del vigili del fuoco spagnoli. Ad aggravare la situazione le alte temperature che si registrano anche oggi in tutto il paese. Roghi di vaste dimensioni stanno colpendo in particolare anche in queste ore l'Estremadura, la regione di Castiglia e Leone della Galizia. Secondo gli ultimi dati disponibili del governo spagnolo, oltre 10.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case a causa degli incendi. Sono riprese all'alba di questa mattina le ricerche dei dispersi del doppio naufragio avvenuto ieri al largo di Lampedusa. Le vittime accertate finora sono 27, ma si teme che il numero possa aumentare. Secondo le testimonianze dei 58 sopravvissuti, potrebbero essere tra le 12 e le 17 le persone che mancano all'appello. Le due imbarcazioni erano partite dalla Libia con a bordo migranti provenienti da Pakistan, Somalia, Sudan ed Egitto. Dopo un'ora di viaggio una delle due imbarcazioni si sarebbe ribaltata e i naufraghi sarebbero saliti sull'altra. A quel punto la tragedia. La Guardia di Finanza avrebbe avvistato i migranti quando si trovavano già in acqua. Tra le vittime per ora ci sono anche una neonata e tre adolescenti. Ascoltiamo Annalisa Camilli, giornalista di Internazionale, esperta di immigrazione.
Un naufragio che si poteva evitare perché l'imbarcazione si è ribaltata molto vicina alle coste di Lampedusa. Era da un po' di tempo che non avveniva un naufragio così grave e così vicino. Questo perché di solito da Lampedusa le motovedette della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza escono appunto soprattutto insomma quando le imbarcazioni sono così vicine, per scortarle, no, verso il porto e accompagnarle, diciamo così, assicurandosi che non naufraghino. Questa volta sicuramente questa imbarcazione deve essere stata avvistata dai numerosi velivoli di Frontex. Voi sapete, il Mediterraneo è tra i mari più militarizzati e più sorvegliati, quindi di sicuro questa imbarcazione che era partita da Zawia, dalla Libia, erano due imbarcazioni. A un certo punto probabilmente c'è stato un trasbordo su un'unica imbarcazione, così dicono le prime ricostruzioni, ma sicuramente queste persone erano state avvistate molto prima di arrivare alle 14 miglia dalla costa, e quindi questo ci dice innanzitutto appunto che le autorità italiane, le autorità europee non escono più a soccorrere quando vedono, quando viene segnalata un'imbarcazione in difficoltà, e questo è il motivo per cui anche in condizioni di tempo buono come quelle di questi giorni possono verificarsi tragedie di questa portata.
E all'indomani della tragedia proseguono gli sbarchi a Lampedusa. Finora sono 156 migranti soccorsi in mare durante la notte, altre due imbarcazioni sono state agganciate, a bordo c'erano circa 50 persone, i migranti provengono da Bangladesh, Egitto, Etiopia e Somalia. E poco fa a Salerno è attraccata la nave Sea-Watch, la nave umanitaria Sea-Watch, con a bordo 71 migranti, di cui 40 minori non accompagnati. Due sono fratellini di 2 e 7 anni e hanno viaggiato insieme alla mamma e due donne incinte. Questa mattina a Genova si sono svolte le commemorazioni per il 7° anniversario del crollo del ponte Morandi, in cui persero la vita 43 persone, un disastro che ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno, e il messaggio inviato dalla Presidente della Repubblica Mattarella alla città e alla Sindaca di Genova. Alla cerimonia di questa mattina per il governo era presente solo il Vice Ministro dei Trasporti Rixi. A 7 anni dalla tragedia, i processi per accertare le responsabilità di quanto accaduto sono ancora in corso. Egle Possetti, portavoce del Comitato Parenti delle Vittime del Morandi.
È un processo complesso, ci sono 58 imputati e quindi è tutto più complicato e più appesantito. È chiaro però che è stato fatto un grande sforzo, perché abbiamo 3 udienze settimanali per questo processo ed è un processo che ha avuto una grande accelerazione, quindi noi non possiamo da questo punto di vista dire nulla. Il lavoro anche della procura è stato intenso, approfondito, anche gli inquirenti, l'abbiamo sempre detto, hanno lavorato bene, e quindi noi speriamo che il prossimo anno ci sia la chiusura del primo grado, ma abbiamo poi ancora 2 gradi. Sono tanti anni, troppi anni in cui durano questi processi, però in questo caso mi sento di dire che è stato fatto tutto il possibile fino ad ora. Quest'anno per la prima volta ci sarà la commemorazione ufficiale nel cortile del memoriale. Ci manca una presenza istituzionale forte, perché secondo noi questa tragedia non può essere dimenticata, perché questa è stata una tragedia di Stato.
In Sudan almeno 40 persone sono morte per il colera negli ultimi giorni. Oltre alla guerra dilagante, i sudanesi stanno attualmente affrontando la peggiore epidemia di colera che il paese abbia mai visto negli ultimi anni, lo ha denunciato Medici Senza Frontiere, che opera nel paese. Dal luglio 2024, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono stati registrati circa 100.000 casi di colera in tutto il Sudan, con la malattia che si sta diffondendo in tutti gli stati sudanesi. L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Trump ha ridimensionato e ammorbidito in modo significativo il rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato, eliminando o attenuando le critiche verso paesi alleati come El Salvador e Israele. Nella nuova versione del rapporto scompaiono quasi totalmente i riferimenti ai diritti LGBTQ e non si parla di quanto sta accadendo a Gaza. Il testo sposta invece l'attenzione sul peggioramento della libertà di espressione in Europa e aumenta le critiche a Brasile e Sudafrica. Ascoltiamo Riccardo Nure, portavoce di Amnesty International in Italia.
Per le organizzazioni non governative è un testo da leggere per sapere che cosa pensano gli Stati Uniti della situazione dei diritti umani negli altri paesi. E per i paesi interessati ovviamente è più importante, perché essere giudicati bene o male dagli Stati Uniti è un fatto reputazionale importante. Certamente la stampa ne tiene conto. La novità di quest'anno è questo accento ancora più marcato sulla parzialità. Paesi come Israele o El Salvador vengono descritti come luoghi in cui la situazione tutto sommato non è malvagia. Nel capitolo su Israele non si parla affatto di quello che è accaduto in tutto il 24 e sta ancora continuando nella striscia di Gaza, mentre paesi che hanno preso posizione critica nei confronti degli Stati Uniti o non casualmente nei confronti di Israele, come il Brasile e il Sudafrica, vengono descritti come luoghi orribili. Poi c'è un problema legato alle categorie di violazione dei diritti umani che vengono contemplate. Avere una griglia rigida che per esempio non comprende in questa edizione un enorme tema che è quello della discriminazione nei confronti delle comunità LGBTQI+, con 300 morti solo nelle Americhe, quindi neanche tanto lontani da Washington, completamente ignorati, fa sì che questo rapporto sia comunque parziale.
Chiara Manetti e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 15.30. Buon pomeriggio e buon ascolto.